Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
L'Italia, governata dai bizantini, è spesso in preda ad epidemie, mentre le mura delle grandi città sono spesso ridotte a mucchi di macerie. La campagna romana è ormai una landa desolata e incolta. A Roma stessa vive ormai solo un pugno di disperati, senza nessuno che si curi di loro. Brilla però in questi anni una nuova splendida arte, detta appunto bizantina, alla quale si debbono meravigliosi mosaici a fondo d'oro e chiese che ancora oggi ammiriamo, soprattutto a Ravenna, capitale dei signori dei Bisanzio. L'impero bizantino può godere solo per breve tempo i frutti della sua vittoria sugli Ostrogoti. Le invasioni barbariche, infatti, non sono finite. Già nell'anno 568 i Longobardi, al comando del re Alboino, muovono dalla parte appenninica. È un popolo che lo chiamano Longobardo, forse perché queste genti portano lunghe barbe o forse perché come lunghe alabarde. Piombano sui Gepidi e li distruggono, proseguendo la loro marcia verso il sud alla conquista dell'Italia. Le Alpi non li fermano. Entrano in Italia, oggi la pianura padana, Milano. Pavia diventa la capitale del regno longobardo d'Italia. I bizantini non hanno saputo fermare la furia barbara. Inaudite violenze e gravissime devastazioni. E segna per l'Italia la fine dell'epoca antica. L'avanzata dei Longobardi ha portato anche una grande carestia. A Roma si muore di fame. Papa Benedetto I invia un disperato messaggio all'imperatore Giustino II, supplicandolo di provvedere. Due navi provenienti dall'Egitto arrivano ad Ostia cariche di grano, ma per il Papa è troppo tardi. È morto come sono morti di fame tanti dei suoi diletti figli che gemono nella miseria. I Longobardi intanto non risparmiano neppure i monaci di Monte Cassino. Zotone, duca di Benevento, assale e distrugge l'abbadia dopo aver rubato quanto poteva. I monaci riescono a fuggire la disperata e si rifugiano a Roma presso il Papa, portando in salvo solo la regola, scritta personalmente da San Benedetto, qualche codice e poche masserizie. Adesso il re dei Longobardi è Autari, uomo senza scrupoli. In Italia si susseguono alluvioni, inondazioni. Papa Pelagio II trasforma la propria casa in ospizio per riparare i poveri e i vecchi nell'imperversare delle piogge torrenziali, mentre il Tevere, uscito dagli argini, spazza la città con acque limacciose. E quando il fiume si ritira, ecco la peste. Gli uomini muoiono a decine. E muore anche il Papa. La peste è padrona di Roma. Sul Colle Celio, vicino al Palazzo dei Cesari, la casa dei nobili Anicii è stata trasformata da tempo in un monastero da Gregorio, che dopo essere stato prefetto dell'urbe si è fatto monaco. Il popolo e il clero accorrono e lo acclamano papa. Sarà uno dei più grandi pontefici del Medioevo, Gregorio Magno. Con lui tornerà a brillare la luce di Cristo su nuovi popoli. Non per niente i posteri lo chiameranno vero console di Dio.
Exultamus et adoramus. Io volevo sedere ai piedi del Signore con Maria, raccogliere le parole della sua bocca, ed ecco che invece sono costretto a fare i servizi esteriori con Marta, nelle cose esteriori, e darmi da fare per molte cose. Espulsa da me, come ritenevo, una legione di demoni, volevo dimenticarmi di loro che avevo conosciuto, riposare ai piedi del Salvatore. Ed ecco che si dice a me che vengo costretto, riluttante: ritorna a casa tua e annunzia quante grandi cose ti fece il Signore. Ma chi potrebbe, fra tante incombenze terrene, predicare i miracoli del Signore, dal momento che mi riesce difficile anche solo rifletterci? Questo posto onorifico, in cui sono oppresso dal tumulto delle incombenze secolari, mi vede tra coloro di cui è stato scritto: li hai abbattuti mentre si innalzavano. Perché i malvagi, quando sembrano innalzati perché elevati a un onore, dentro invece cadono in rovina. Lo stesso innalzarsi è dunque una rovina, perché mentre sono sostenuti da una gloria falsa, si svuotano dalla gloria vera. Perciò è stato detto ancora: svanendo come fumo, svaniscono. Eppure vi sono molti che sanno governarsi nei profitti esteriori in modo da non procurarsi in nessun modo rovine nell'interno dell'animo, per cui è stato scritto: Dio non rigetta i potenti, essendo egli stesso un potente. E anche da Salomone è stato detto: l'intelligente governerà il timone. Ma per me queste cose sono difficili, perché assai faticose, e la mente non le recepisce esattamente, non le sa disporre in modo adatto. Ed ecco che il Serenissimo Imperatore ha comandato che una scimmia diventasse leone. E se anche per suo comando sarà chiamata leone, leone davvero essere non può. È dunque necessario che imputi non tanto a me quanto a lui le mie negligenze, a sua pietà, dal momento che ha affidato un ministero di forte virtù a un debole.
Ma torniamo a Roma, sconvolta dalla peste.
Le processioni si snodano per le vie di Roma. Tutto il popolo segue il clero e i monaci da chiesa in chiesa, e con le litanie e i salmi echeggiano i gemiti dei malati, che invocano la fine delle sventure per la città dei Cesari, piena di tutte le miserie. Mentre la processione, preceduta da Papa Gregorio, passa lungo il Tevere, un angelo luminoso appare sul mausoleo d'Adriano e rinfodera la spada fiammeggiante per significare che la pestilenza ha fine per volere di Dio.
Leggenda, la peste cessa e la città riprende fiducia in se stessa. Oggi vediamo la statua dell'angelo sul punto più alto di Castel Sant'Angelo, che appunto dalla leggenda prende il nome. Gregorio Magno pensa ai popoli ancora pagani e invia in Gran Bretagna Sant'Agostino con 40 missionari, un viaggio terribile, irto di pericoli in terra e sul mare. I missionari arrivano esausti nell'isola, ma la loro perseveranza non è vana. Il re Etelberto ascolta commosso la loro predicazione e si fa battezzare con la sua gente. Viene fondata a Londra la cattedrale di San Paolo, ancora oggi tanto famosa. Con l'amministrazione esemplare dei beni e dei territori della Chiesa romana, Papa Gregorio getta le basi dello Stato Pontificio. A Roma le giornate di Papa Gregorio sono intensissime. Si occupa della popolazione, fa girare carri di vettovaglie da distribuire ai poveri. Si interessa della Schola Cantorum, dove si studia la più bella musica sacra, il canto gregoriano, e si preoccupa anche di formare un esercito a difesa dei latini contro i longobardi, sempre più prepotenti, mentre si adopera alacremente per ottenere la conversione di questi ultimi. Il suo scopo principale è infatti riportare alla vera fede anche questi nemici della Chiesa. Per opera sua, la regina longobarda Teodolinda convince il marito Agilulfo a battezzare il loro bambino. E così anche i longobardi abbandonano l'arianesimo e si ha una sia pure momentanea composizione dello scisma. Il santo pontefice Gregorio Magno vorrebbe fare ancora molto per la Chiesa, ma il rigido inverno del 604 lo uccide. Le gravi inondazioni del Tevere e le guerre hanno distrutto molti monumenti a Roma. È rimasto incolume il Pantheon. Papa Bonifacio IV sente che questo magnifico edificio è degno di diventare una casa della Vergine. La nuova chiesa è consacrata con solennità il 1 novembre dell'anno 609. Ma la chiesa che è più cara al cuore dei cristiani è quella del Santo Sepolcro, a Gerusalemme. Là, purtroppo, si rovescia la furia del re persiano Cosroe, i cui armati entrano nel 614 in città e la devastano. Uccidono chi tenti di difendere il Tempio. Solo dopo aspre battaglie l'imperatore d'Oriente Eraclio potrà liberare Gerusalemme dalla dominazione persiana. È un preludio delle vaste lotte che si ingaggeranno nei secoli con le crociate. Tutta l'Asia Minore sta per fiammeggiare come un vulcano. Nella penisola araba c'è un'importante città, la Mecca. Da secoli le tribù vi si recano in pellegrinaggio per venerare la Kaaba. Dicono che questo cubo fu posto tra le montagne da Ismaele e che l'arcangelo Gabriele vi incastonò una pietra nera. Fino a questo momento gli arabi sono divisi in continue lotte di predominio fra tribù. Manca loro un condottiero. Lo avranno in Maometto. È nato alla Mecca e da giovane ha fatto il cammelliere. Poi si è dedicato allo studio e pensa che il suo popolo acquisterà importanza politica se sarà spinto all'azione da un'idea religiosa. Dice allora di essere l'inviato di Dio, di Allah. Alcuni capi tribù, mal sopportando la sua propaganda, lo minacciano di morte. Maometto fugge a Medina, è il 16 luglio del 622. Gli arabi ancora oggi segnano gli anni da questa data, detta Egira. A Medina, Maometto si proclama condottiero del popolo arabo.
Bandisco la guerra santa. La fede in Allah sia portata in tutto il mondo sulla punta delle spade.
Queste parole scatenano i cavalieri del deserto che avanzano in armi decisi ad abbattere qualsiasi ostacolo si frapponga loro. La Persia, la Siria, l'Egitto sono conquistati in breve tempo dagli arabi. Il Mediterraneo non è un ostacolo per i seguaci di Maometto. Si susseguono gli assalti alla Sicilia che i bizantini non sanno difendere. Anche la Tunisia diviene musulmana come l'isola di Pantelleria.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
18ª puntata. Dal testo guida di Attilio Monge, I 12 in cammino, edizioni San Paolo. Con le voci di Marco Guadagnini, Rosario Tronnolone e Erasmo Lopresto. Consulenza musicale Marco Di Battista. Realizzazione tecnica Giovanni Carosati. Allestimento e regia Gian Berardino Carlucci.